Aspetti che ci non scendi.
Ecco, ecco qua. Allora, inizierei da una citazione di un poeta scrittore portoghese, José Tolentino Mendonça, non so se qualcuno lo conosce, è un sacerdote, è un prete che tra l'altro ha scoperto che predicherà a breve gli esercizi al Papa, quindi... E lui in un suo scritto, lui si occupa soprattutto di mistica, scrive: «Quando penso al contributo che l'esperienza religiosa potrà dare in un prossimo futuro all'umanità, penso francamente che più che la parola sarà la condivisione di quel patrimonio immenso che è il silenzio». Il silenzio parla. Narra, rivela, che cosa? Un'altra realtà. Noi siamo soliti descrivere la realtà con la parola, usiamo la parola perché sveliamo, riveliamo una realtà. Ebbene, c'è qualcos'altro che è in grado di narrare la realtà, e questo è il silenzio. Con la parola facciamo sempre un'esperienza insufficiente ancora. Abbiamo bisogno di un'altra scienza che riveli la realtà. E questa è proprio la scienza del silenzio. Isacco di Ninive, siamo alla fine del VII secolo dopo Cristo, scrive: «La parola è l'organo del mondo presente, il silenzio è il mistero del mondo che sta per arrivare». Quindi esiste qualcosa, e forse solo i poeti lo sanno, esiste qualcosa che è in grado di rivelare la realtà oltre la parola, e la parola scientifica in particolare. Ma il problema è che noi siamo fondamentalmente analfabeti del silenzio. Nella tradizione musulmana il centesimo nome di Dio non si può invocare se non nel silenzio. Il grande mistico Rumi scrive: «A colui che conosce Dio mancano le parole». Per spostarsi nella tradizione ebraica, Dio è solo silenzio. Ecco, dicevo che siamo analfabeti del silenzio, abbiamo bisogno di un'iniziazione al silenzio, abbiamo bisogno di maestri del silenzio. E credo che l'inizio del silenzio sia l'ascolto. L'ascolto è una cesura, un taglio simbolico, uno spostamento, una pratica d'attenzione. Ecco, allora vorrei spendere qualche parola sul rapporto ascolto e attenzione, perché anche su questo campo, su questo mondo dell'ascolto, dell'attenzione, siamo molto analfabeti. Noi siamo abituati a sentire ma non ascoltare. Sentiamo le persone ma non le ascoltiamo, pensiamo ad altro. Sentiamo della musica in tutti i luoghi, in macchina, mentre facciamo altro, ma non l'ascoltiamo. E avanti così. Ecco, io credo che l'attenzione che educa al silenzio è innanzitutto un'attesa, la radice è la medesima. Attendere e fare attenzione e viceversa. L'attesa attenzione, questo lo scrivo anche nel libro, presuppone che si sia lasciata ogni altra occupazione e ogni altro fine e si sia tutti rivolti a ciò che deve o può avvenire o accadere. Simone Weil diceva, fare attenzione, lei pensate quanto si è fermata sull'attenzione, no? E che è attesa, dedica poi quei saggi che sono stati raccolti in attesa di Dio, appunto. Ecco, lei, per lei l'attenzione attesa era proprio lasciare tutto perché tutto potesse accadere. Questa è l'attenzione. Questa è l'attenzione attesa di qualcosa che può raggiungermi. Allora questo lasciar cadere è fare silenzio. Silenziare le attese, silenziare i desideri, silenziare l'oggetto, anche la conoscenza o la supposta conoscenza di ciò che potrebbe raggiungermi. L'attesa attenzione presuppone la fine di ogni nostro pregiudizio, la libertà di ogni opinione. Ma soprattutto nello specifico di Dio, la fine di ogni immaginazione riempitrice di vuoti. Ecco perché è importante il silenzio nella relazione con Dio. Perché io metto a tacere, faccio silenzio, lascio cadere tutto ciò che io suppongo e presuppongo anche di Dio. Perché Dio sarà infinitamente oltre di ciò che io sto attendendo. Se pensi Dio, non è più Dio. Tutta la mistica lo dice. Allora, ecco perché è importante e inscindibile meditazione e silenzio, perché la meditazione aiuta a creare questo silenzio che si fa attenzione a ciò che può accadere, ciò che può raggiungermi, ciò che può farmi incontro in qualche modo. E che cos'è la meditazione? È non prevedere nulla se non l'imprevedibile. La meditazione è proprio non prevedere nulla se non l'imprevedibile, cioè quello che può accadere, quello che può raggiungermi. E qui la Weil, Simone Weil dice questa cosa splendida, secondo me, che è un apice della riflessione anche mistica. La meditazione, quindi se vogliamo il silenzio, è un'attesa senza oggetto. Un'attesa senza oggetto. Perché finché attendiamo ciò che crediamo di conoscere, ci raggiungeranno solo i nostri fantasmi. E questo vale anche nei rapporti interpersonali, pensate alla dimensione dell'amore, quando ami una persona, se tu attendi già, hai già l'oggetto dell'attesa, se l'altro non corrisponde, è finita, perché tu ti sei costruito dei fantasmi e l'altro non è in grado di corrispondere alle tue attese. L'attesa deve essere sempre vuota, gratuita, non dettata dalla richiesta, ma solo da ciò che vuole giungere, attesa dell'imprevedibile. Ecco, l'attesa senza oggetto e apertura all'imprevedibilità. Non attendo ciò che desidero, ma ciò che credo sia bene per me. Pensate, se il viaggiatore si attendesse di scoprire solo ciò che conosce, cesserebbero gli esploratori. Allora, che cos'è il silenzio? potremmo identificarlo come questo fare il vuoto nella mente, svuotare la propria mente, fare vuoto dentro di sé, questo è il silenzio. Non è questione di fare silenzio, stiamo attenti, questo non è ancora silenzio, non ha a che fare col silenzio. Il silenzio è diventare silenzioso, è una questione dell'essere, non del fare. Il silenzio è quell'attitudine della mente che ci permette di realizzare lo stacco nei confronti delle mille fonti di confusione, di agitazione, in cui siamo abitualmente immersi e con cui purtroppo ci identifichiamo. Ecco, staccare lo stacco. Allora, abbiamo detto, ma manchiamo di un'educazione al silenzio, e forse il primo passo per l'educazione al silenzio è proprio lo stacco. Lasciar andare, lasciar cadere, per dirla con un'immagine della tradizione Zen, lasciare cadere corpo e mente. E lo stacco nei confronti di tutte le fonti di confusione in cui siamo immersi e con cui ci identifichiamo, dicevo prima. Sono gli impegni quotidiani, le preoccupazioni, i ricordi, i progetti, le paure, le immagini, i pensieri, i desideri. Se voglio dedicarmi a un oggetto, devo essere interamente presente solo a quell'oggetto. Tutto il resto deve silenziarsi. Ecco, dicevo prima, la meditazione, la preghiera è proprio la strada per arrivare a questo silenziare, a questo mollare la presa, a questo lasciar cadere tutto, anche Dio. Perché Dio appunto accadrà nella misura in cui lasci cadere tutti i tuoi pensieri su Dio, tutte le tue immagini su Dio. Lì dove non c'è più Dio, Dio accade. Per questo che la grande preghiera di Meister Eckhart era: Dio, liberami da Dio. D'altra parte Gesù, nel momento più drammatico della sua vita, nel momento di dell'abbandono, lì veramente Gesù ha vissuto, ha lasciato cadere tutto, corpo e mente, nell'abbandono, Dio mio perché mi ha abbandonato, ma in quel momento in cui è stato rapito da Dio. Nel massimo dell'abbandono, oscurità, nel massimo del silenzio, il massimo dell'azione di Dio. Dove non c'è più l'io, c'è Dio, diceva Caterina da Genova. Dove non c'è più l'io, con tutte le sue immagini, le sue parole, i suoi desideri, no? Tutto, allora può accadere Dio. Ecco il silenzio, quando silenziamo, ecco, tacitiamo tutto il nostro mondo interiore, allora tutto può finalmente accadere. Vi leggo un passo di un poeta, amo molti poeti, ecco per quello che vi cito spesso, no? Io dico sempre che sarà la poesia a salvarci. Christian Bobin, spero che molti di voi lo conoscano, ecco, questo scrittore, questo poeta francese straordinario, in un piccolo libretto, Elogio del Nulla, scrive: è un po' così essere innamorati. Vuotarsi le tasche, perdere il proprio nome, scoprire, rapiti, la certezza di non essere nulla. Solo l'amore dà un senso alla mia vita, rendendola insensata a se stessa. Che cosa dire di più? La mia vita mi sfugge, non mi raggiunge che in mia assenza. bellissimo, eh? La vita mi raggiunge in mia assenza. La mia vita fiorisce lontano da me. Che cosa mi dà la vita? Tutto. Tutto ciò che non è me e mi illumina. Tutto ciò che ignoro e che aspetto. L'attesa è un fiore semplice. Germoglia sui bordi del tempo. È un fiore povero che guarisce tutti i mali. Il tempo dell'attesa è un tempo di liberazione. Essa opera in noi a nostra insaputa. Ci chiede soltanto di lasciarla fare per il tempo che ci vuole, per le notti di cui ha bisogno. La nostra attesa viene sempre soddisfatta di sorpresa, come se quello che speravamo fosse sempre insperato, come se la vera formula dell'attendere fosse questa: non prevedere niente se non l'imprevedibile, non aspettare nulla se non l'inatteso. Quindi la preghiera, ogni preghiera, o è silenzio o non è. O è silenzio o si riduce a preghiere. Ma ricordiamoci che dire preghiera non è ancora pregare. La preghiera, dice Bobin, è come perdere il proprio nome. È quando non sono che comincio ad essere. La vita mi raggiunge in mia assenza. Il problema è che noi siamo moltitudine. C'è quel passo splendido di Gesù, Luca 8, quando incontra l'indemoniato e gli dice: ma chi sei? Qual è il tuo nome? Rispose: legione. Finché siamo in molti dentro di noi, finché siamo uno e 100.000, per dirla con Pirandelli, non sapremo mai il nostro vero nome. La mia vita mi raggiunge nella mia assenza. Noi siamo definiti da mille nomi. Noi godiamo dei titoli. Pensiamo che ci definiscono i titoli, per questo che diamo i titoli, i nostri, e più delle volte siamo definiti dagli altri con mille nomi, ma siamo frantumati. Fin da piccoli vogliamo farci un nome e ci identifichiamo con essi. Come gli abitanti di Babele, su venite, facciamoci un nome, ecco, no? Il peccato originale dell'umanità in fondo. Pensare di essere perché ci facciamo un nome, ci definiamo, invece la vita mi raggiunge in mia assenza. Noi siamo definiti da ciò che facciamo, dalla nostra posizione sociale, dalla professione, dai titoli acquisiti, dai ruoli, ma cosa siamo quando tutto questo dovesse cadere? E per questo che quando tutti i titoli, la professione, il ruolo e le attese a cui corrispondiamo continuamente, nel momento in cui tutto per una disgrazia, una malattia, per qualsiasi motivo cade, non siamo più nulla e impazziamo. La depressione in fondo è anche questa. Noi siamo ciò che non siamo. Vi ricordate Ulisse quando entra nella caverna, incontra Polifemo, ormai pare spacciato, e cos'è che lo salva? E quando Polifemo gli chiede, Ulisse gli chiede: ma come ti chiami? No, scusate, chi sei? Dice Polifemo Ulisse. E Ulisse dice: nessuno. L'anam, il senza nome. E alla vita salva. Si salva perché è senza nome. C'è una poesia bellissima di un'autrice che amo tantissimo, Emily Dickinson, questa scrittrice americana straordinaria, e dice: io sono nessuno, tu chi sei? sei nessuno anche tu? Allora siamo in due. Non dirlo. Potrebbero spargere la voce. Che grande peso essere qualcuno, così volgare come una rana che gracida il tuo nome tutto il giorno ad un pantano in estasi di lei. Allora, che cos'è la preghiera? Che nasce dal silenzio. E proprio questo, la preghiera nata dal silenzio non è un chiedere, un domandare per avere, ma un aprirsi per essere. Questa è la preghiera. Un aprirsi, però per questo è necessario il silenzio, questo lasciar cadere, questo svuotarsi, questo creare il vuoto, questo spazio in cui la presenza che non viene dal fuori, perché quello che abbiamo imparato a chiamare Dio, il principio della vita, la luce, l'energia, non può arrivare da fuori. È finita l'epoca dell'eteronomia. Nasce dal di dentro, ma ha bisogno di uno spazio per poter emergere. La sorgente, dice Emily Dickinson, scusate, Et Illesum, è dentro di noi. Ma c'è bisogno di silenzio, cioè togliere, togliere, togliere. Allora io credo che dobbiamo proprio aiutarci a entrare in questa mentalità. Il silenzio è fare spazio, il silenzio della nostra vita è fare spazio, ecco cosa vuol dire non fare silenzio, ma diventare silenziosi. Michelangelo era convinto che dentro il blocco di marmo ci stesse già la statua, non doveva creare nulla lui, c'era già, ma l'unica cosa che poteva fare era prendere martello e scalpello e togliere, 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 e la statua c'è già. Dove non c'è l'io, c'è Dio. Leonardo da Vinci, per citare un altro artista, diceva: l'artista quanto meno opera più crea. Pensate alla ricchezza della tradizione orientale. Lao Tse, il saggio senza agire opera. E noi occidentali malati pensiamo che più agiamo, più operiamo. E no, è il contrario. Il saggio senza agire opera. Questo è il silenzio. Il silenzio è creare il vuoto perché tutto si possa compiere, tutto possa costruirsi, tutto possa edificarsi. E nella sottrazione la nostra vita, non è l'aggiunta. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi la perde la conquisterà, dice Gesù. Non si vive addizionando, ma sottraendo. Questo è il silenzio. Il silenzio richiede però, come l'amore, tempi molto lunghi. Il seme nella terra richiede il silenzio dell'inverno, dove tutto pare morte e desolazione, come il feto nell'utero ha bisogno di 9 mesi di silenzio e ombra. La religione ha bisogno di silenzio. Quante parole, quante azioni, quanto fare anche nella religione, pensando che più si fa, più otteniamo il divino, ma abbiamo detto che Dio non sta lì. Dio sta in tutto un altro posto. Pensate l'esperienza di Elia, Non sta, Dio non sta nel tuono, non sta nella tempesta, non sta nel vento gagliardo, ma sta in una bava di silenzio. Una bava di silenzio. Il silenzio è il miracolo dello stupore. Bisogna imparare lo stupore per diventare silenziosi, come il bambino che rimane a bocca aperta di fronte a qualcosa che lo stupisce. Abbiamo bisogno di imparare di nuovo che cos'è l'ozio. Abbiamo perso, noi occidentali, il valore dell'ozio. Tutte storie, quelle che ci hanno raccontato, che l'ozio è il padre dei vizi. Non è vero, ci hanno fregati. Ci hanno fregati. Ma noi l'abbiamo ucciso, l'ozio, attraverso il negozio. Etimologicamente negozio è proprio questo, negazione dell'ozio. Abbiamo fatto della nostra vita un commercio, pensando che la vita stesse nel vendere, nel comprare, nell'acquistare, nel... Ma no, non è lì. L'ozio è veramente un momento in cui appunto si fa silenzio, o meglio si diventa silenziose perché tutto possa accadere, dove ci si apre per essere. Gratuitamente. Il silenzio è sempre gratuito. Angelo Silesio diceva: la rosa è senza perché. La trovo veramente straordinaria come affermazione. La rosa è senza perché. La preghiera è senza perché. Fa solo accadere. Dio se non lo cerchi lo trovi, diceva Eckhart. Dio se non lo cerchi lo trovi. Questo è silenzio. D'altra parte il primo comandamento, il comandamento fondamentale di Yahweh, che troviamo in Deuteronomio 6, all'inizio lo Shema Israel, era proprio ascolta Israele. Non fai Israele, obbedisci Israele, credi Israele, ma ascolta. E ascoltare significa attenzione ad un silenzio, capacità di accogliere, abbiamo detto. Rainer Maria Rilke, questo straordinario poeta, scrittore, in quel libricino preziosissimo che spero molti di voi abbiano letto, che è Lettera a un giovane poeta, dice: per il resto, si rivolge a questo giovane poeta, lasciatevi accadere la vita, perché la vita ha sempre ragione. Quindi fare silenzio, in ultima analisi, significa lasciare accadere la vita, non anticiparla, non crearsi di pregiudizi, non desiderare in ultima analisi, perché la vita ha sempre ragione, la vita, nella vita c'è già tutto, in quello che ci capita. Io credo molto nel caso, può sembrare strano un prete che crede nel caso, ma il caso è, che cos'è? Non è altro che la vita che accade, ma la questione è cosa, come l'accogliamo questa vita. La vita ha sempre ragione, con la sua sofferenza, le sue malattie, con la sua gioia, con le sue luci, con le sue ombre. Fare silenzio vuol dire proprio accogliere tutto questo, il bianco e il nero, il positivo e il negativo. Pensate alla tradizione del Tao, il taoismo cosa insegna su queste cose. Questa è saggezza. La vita ha sempre ragione, tutto. Tutto è per il nostro compimento. E allora, per concludere, ascoltiamo gli autori antichi, ascoltiamo i saggi che ci hanno preceduto. Arsenio, un grande padre del deserto, diceva: se veramente osserverai il silenzio, quale che sia il luogo dove ti trovi, troverai la pace. Capite perché ho detto che non dobbiamo fare silenzio, dobbiamo diventare silenziosi? Cosa vuol dire? Che se diventiamo silenziosi, anche in una metropolitana, anche dentro un mercato, anche dentro il caos delle nostre città, allora troveremo la pace. Perché le cose la questione non è la vita che accade, ha sempre ragione la vita, la questione è come siamo noi che viviamo la vita. E se noi siamo silenziosi, allora saremo sempre in un luogo di pace. E Meister Eckhart, avrete capito, un mistico, che amo tantissimo. Il desiderio va più lontano di tutto ciò che si può cogliere con la conoscenza, è più ampio di tutti i cieli, e tuttavia tutto quello che la conoscenza può cogliere è il desiderio, non è Dio. Laddove hanno fine la conoscenza e il desiderio sono le tenebre e il silenzio, e là risplende Dio. Grazie.